SBS Italian.
È nato ieri il governo Conte Bis, il governo giallo-rosso frutto dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali e come è stato ribattezzato appunto il governo giallo-rosso per distinguerlo dall'alleanza precedente del Movimento 5 Stelle con la Lega.
Si conclude così la crisi di governo innescata dalla Lega il 9 agosto scorso, quando l'ex ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini aveva annunciato in Senato l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia al premier Conte. Troppi no fanno male all'Italia, aveva detto allora il leader del Carroccio. Però ha poi ritirato la mozione circa 10 giorni dopo, quando sembrava poco plausibile l'ipotesi di nuove elezioni e si faceva strada invece quella di un governo Movimento 5 Stelle PD.
Cosa che poi effettivamente è avvenuta. La lista dei ministri del nuovo governo Conte è stata annunciata al Colle ieri alle 3:30 del pomeriggio. Giuseppe Conte ha sciolto la riserva dinanzi al capo dello Stato Sergio Mattarella e ha ufficializzato i nomi del nuovo esecutivo. Al Movimento 5 Stelle vanno 10 ministri, al Partito Democratico 9 e a Liberi e Uguali 1.
Ascoltiamo allora le parole del Premier Giuseppe Conte al momento dell'annuncio della nuova squadra di governo.
Vi leggo la composizione del governo. Sarò affiancato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La competenza in materia di turismo sarà invece attribuita al Ministro per i beni e le attività culturali, Teresa Bellanova. Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa. Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, Paola De Micheli. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Ministro per i beni e le attività culturali, al quale sarà attribuita la competenza in materia di turismo, Dario Franceschini. Ministro della Salute, Roberto Speranza.
E questa è la nuova squadra di governo o parte, insomma, abbiamo ascoltato i ministeri principali, quelli cosiddetti con portafoglio, che sono stati annunciati appunto dal premier Giuseppe Conte ieri al Colle. Alcuni di questi nomi sono nuovi, come abbiamo sentito, a partire da quello di Luciana Lamorgese, alla quale è stato assegnato l'importante ministero dell'Interno, prefetto di Milano dal 2017, consigliere di Stato dallo scorso anno, ha iniziato la sua carriera in Viminale 40 anni fa, quindi, come si dice in gergo per questo importante dicastero, è stata una scelta tecnica, ma c'è stata anche nella squadra di governo qualche riconferma.
Sono semplicemente veramente molto, molto contento perché ci sono delle ambizioni importanti, non tanto per noi quanto veramente per il Paese, che ha bisogno di un governo ambizioso.
Questa era la voce di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, pentastellato della vecchia guardia che portò Giuseppe Conte nei 5 Stelle. È stato ministro della Giustizia già nel primo esecutivo Movimento 5 Stelle Lega. La sua riconferma, forse frutto di quella continuità tra vecchio e nuovo governo, auspicata da Luigi Di Maio. Nel nuovo esecutivo anche un cervello in fuga. Lorenzo Fioramonti, professore di politica economica a Pretoria in Sudafrica, è il nuovo ministro dell'Istruzione. Ascoltiamo il commento del capo dello Stato, Sergio Mattarella.
E una volta che, in base alle indicazioni di una maggioranza parlamentare, si è formato un governo, la parola compete al Parlamento e al governo. Difatti il governo nei prossimi giorni si presenterà davanti alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il suo programma.
E il giuramento del Premier avverrà nella giornata di oggi alle 10 del mattino, ora italiana, del 5 settembre. Quanto alla fiducia, come abbiamo appena sentito anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si partirà dalla Camera, il voto è lunedì mattina. Invece il prossimo scoglio sarà il Senato, dove la maggioranza si regge sul filo e su un filo molto sottile.
Abbiamo parlato lungamente della nascita del nuovo governo giallo-rosso. Abbiamo raggiunto telefonicamente un rappresentante di una delle due forze principali che lo andranno a comporre, ovvero il Partito Democratico. Nicola Carè, parlamentare eletto nella ripartizione della circoscrizione estero che comprende l'Australia. Davide Scapapietra gli ha chiesto se gli avvenimenti di queste ultime settimane siano stati per lui un qualcosa di previsto o in qualche modo una sorpresa.
Diciamo che la prima sorpresa è stata la sorpresa della dichiarazione di crisi da parte del ministro dell'interno, cioè di Salvini. È stato veramente un fulmine a ciel sereno quello, se l'ha fatto dalla spiaggia di dove l'ha fatto, però siamo rimasti tutti un po' veramente sorpresi, soprattutto quelle persone parlamentari di 5 Stelle, anche l'elettorato di 5 Stelle, io credo. Per quanto riguarda questo accordo fra il PD e 5 Stelle, mi sembra che sia stato un accordo più per salvaguardare gli interessi della nazione, cioè gli interessi degli italiani stessi, perché se si andava verso la via delle votazioni anticipate, quindi delle elezioni anticipate, forse si sarebbe rischiato di entrare nel processo di pagare l'IVA e tantissimi altri problemi che potrebbero aver portato questa nazione in una posizione veramente difficile per quanto riguarda i pagamenti naturalmente del debito pubblico, degli interessi e poi i BOT che venivano esercitati, naturalmente i rapporti per quanto riguarda la legge di bilancio, quindi si poteva entrare in quel discorso di precarietà finanziaria e non soltanto a questo ma anche a livello sociale. Quindi c'era una responsabilità ben precisa da parte dei due partiti, la responsabilità che è stata condivisa soprattutto dai leader, dove è iniziato sia Renzi con Zingaretti, hanno fatto un discorso uniforme, poi naturalmente si sono aggregati vari altri leader nostri come Franceschini, che ha avuto un ruolo fondamentale in questo dialogo fra i due partiti, ma soprattutto anche da parte dei 5 Stelle. I 5 Stelle volevano continuare il loro programma, c'è stata un po' di discussione sui temi di programma e sulla continuità o non continuità o discontinuità del programma, ma mi sembra che si sia arrivata a un punto di concordo molto importante. Da questo punto di vista io credo che, a prescindere se ci ha preso, ci ha preso o non ci ha preso, moltissimi parlamentari hanno fatto il loro dovere, cioè sono stati eletti per servire un paese, il paese, quindi i cittadini d'Italia, credo che abbiano messo come primo il voler ridare agli italiani questo tipo di discorso. Ci sono particolari critiche dal punto di vista del pubblico, si dice che questo governo è soltanto una convenzione, si dovrà andare alla reazione perché non è espressione del popolo, ma nello stesso tempo è espressione del popolo. Persone si dimenticano, quando questo Parlamento è stato eletto con un'elezione nel 2014, marzo 2014, dove il Partito Democratico era il secondo partito dopo quello di 5 Stelle, e quindi in questo momento addirittura ci saranno più parlamentari, più numeri in Parlamento di quanto c'erano prima.
E questa era la voce di Nicola Carè, che è stato eletto nelle ultime elezioni proprio a rappresentare gli italiani d'Australia in Parlamento a Roma. E noi abbiamo raggiunto nella giornata di ieri anche il senatore della Lega Paolo Arrigoni, proprio lo schieramento che circa un mese fa ha innescato la crisi di governo, un governo del quale faceva parte con il Movimento 5 Stelle. E Davide Scapapietra gli ha chiesto come abbia vissuto queste ultime settimane di crisi e se sia stato sorpreso dell'evolversi degli eventi. Ascoltiamo dunque la sua risposta.
Io ho vissuto, essendo un senatore della Lega, in presa diretta tutta la crisi politica. Innanzitutto la crisi politica si è aperta, lo ricordo, il 7 e l'8 di agosto, per i continui no alla Lega da parte del Movimento 5 Stelle sul voler fare le cose. Era una situazione che purtroppo si trascinava da mesi. La spinta propulsiva del governo che si è insediato al giugno dello scorso anno c'era un po' spenta, il no sulle infrastrutture, il no sull'economia circolare, il no all'ampliamento della flat tax anche alle imprese dopo averle introdotto ai liberi professionisti e alle partite individuali, il no all'autonomia. E poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mozione discussa in Senato il 7 di agosto da parte del Movimento 5 Stelle per fermare la TAV, dopo che una settimana prima, lo sottolineo, il Premier Conte aveva detto sempre in Parlamento la TAV si deve fare perché fermarla sarebbero più gli svantaggi che i vantaggi. Dunque è stato il Movimento 5 Stelle che con quella mozione ha di fatto sfiduciato a quel tempo Conte. E quindi siccome la Lega è un partito del fare, ha 30 anni, ha centinaia se non migliaia di sindaci, governatori di regione, stava al governo e noi siamo al governo per fare le cose per gli italiani, per noi era diventato insostenibile e quindi si è aperta questa crisi di governo. Certo, dopo anni in cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle se la sono data di santa ragione, nessuno avrebbe mai pensato che questi si mettessero d'accordo. Di fatto questo si sta realizzando e si concretizzerà un governo contro natura, contro la Lega, contro Matteo Salvini, per cosa? Per le poltrone, per il potere e a servizio delle cancellerie europee, in particolare della Merkel e di Macron. Il programma è uno straccio, sono 26 punti sintetici, quindi questa è la dimostrazione che è un governo contro la Lega, io dico contro il paese, per le poltrone e per il potere.
Senatore, lei vede in tutto questo un'opportunità per la Lega, per diciamo ricostruire l'alleanza di centrodestra, ovviamente da una posizione diversa a quella tradizionale?
Guardi, questo non lo so, l'alleanza le decide il segretario federale. Certo è che in questi 15 mesi, lo sottolineo, si sono tenute diverse elezioni di enti territoriali, molti comuni e soprattutto delle regioni dove il centrodestra compatto ha portato a vincere e sconfiggere il Partito Democratico e quindi dopo la Lombardia e il Veneto si sono aggiunti il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma del Trentino e quella dell'Alto Adige, il Piemonte, il Molise, l'Abruzzo, la Sicilia, la Basilicata e la Sardegna. Quello del centrodestra diciamo che è il canale naturale, però ripeto, sta Matteo Salvini definire la logica delle alleanze. Per il momento, dal momento in cui nei prossimi giorni questo governo presieduto da Conte, che un anno e mezzo fa, 15 mesi fa, si era dichiarato avvocato del popolo e che in realtà si è trasformato in un avvocato del palazzo, lo aspetteremo al varco e noi faremo un'opposizione durissima, senza sconti, con le prerogative che ci dà la Costituzione e i regolamenti di Camera e Senato.
Nessun rimpianto quindi?
No, guardi, nessun rimpianto perché l'ho detto prima e lo ripeto convintamente, non potevamo più rimanere in un governo che aveva tirato per volontà del Movimento 5 Stelle i remi in barca.
Questa è l'opinione del senatore della Lega Paolo Arrigoni, intervistato da Davide Schiappapietra. E il partito di Salvini sembra pronto a raggiungere tra i banchi dell'opposizione Fratelli d'Italia e Forza Italia. A capo del gruppo dei senatori di Forza Italia c'è il senatore Lucio Malan, che ascoltiamo ancora al microfono di Davide Schiappapietra.
Abbiamo avuto per 14 mesi un governo che ha azzerato la crescita dell'Italia, che pure c'era, non ha risolto alcun problema e ne ha creati di nuovi, ha fatto nuovi debiti. A causa della cattiva gestione della questione da parte di Matteo Salvini si è arrivati alla crisi, si è arrivato a questo governo che tutti escludevano fino a qualche mese fa, un governo che ha tutte le prospettive purtroppo per non far meglio del governo precedente. Restano il Movimento 5 Stelle con tutti i guai che ha creato e resta una situazione, anche eredità questa del vecchio governo, che non sarà per nulla facile affrontare. Il rischio è che la linea di sinistra che hanno tutti e due i partiti, il Partito Democratico in particolare adesso con la segreteria Zingaretti e il Movimento 5 Stelle non faccia bene al Paese. Però noi staremo a vedere, noi speriamo per l'Italia che faccia del bene al Paese. Purtroppo ragionevolmente è piuttosto difficile pensarlo.
A prima vista sembrerebbe che però, almeno dal lato della potenziale opposizione a questo governo nascente, si possa ricompattare il vecchio centrodestra. Ma è davvero quello che avverrà automaticamente oppure Forza Italia, insomma, deve anche un attimino rivedere la sua posizione verso gli ex alleati, penso per esempio la Lega?
Silvio Berlusconi e Forza Italia sono quelli che hanno fondato il centrodestra in Italia, evitando un predominio assoluto della sinistra pur non avendo la maggioranza dei voti. Ma è un centrodestra che deve difendere innanzitutto i diritti dei cittadini nei confronti di uno Stato che vuole essere onnipotente. È un centrodestra che deve schierare chiaramente l'Italia dalla parte dei paesi della libertà, per cui niente sudditanza alla Cina, e deve avere un rapporto costruttivo con l'Unione Europea e non deve proporre ai cittadini, non deve avere come proposito o come risultato della propria azione l'uscita traumatica dall'euro allo scopo di stampare tanta carta per poter fingere di dare tanti soldi in giro. Queste cose che noi abbiamo sentito da certa propaganda, da certi esponenti della Lega, ovviamente non ci possono trovare d'accordo. Noi abbiamo un'identità. Questa la vogliamo difendere perché riteniamo che sia indispensabile all'Italia avere qualcuno che non sia di sinistra e non sia su posizioni estremiste e dannose per i cittadini.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.